Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
Amen.
Oggi ascoltiamo l'inizio del capitolo 20 del Vangelo secondo Giovanni. Il primo giorno della settimana, Maria di Magdala si recò al sepolcro di Martino, quando era ancora buio, e vide che la pietra era stata tolta dal sepolcro. Corse allora e andò da Simon Pietro e dall'altro discepolo, quello che Gesù amava, e disse loro: hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l'hanno posto. Pietro allora uscì insieme all'altro discepolo e si recarono al sepolcro. Correvano insieme tutti e due, ma l'altro discepolo corse più veloce di Pietro e giunse per primo al sepolcro. Si chinò, vide i teli posati là, ma non entrò. Giunse intanto anche Simon Pietro, che lo seguiva, ed entrò nel sepolcro e osservò i teli posati là e il sudario, che era stato posto sul suo capo, non posato là con i teli, ma avvolto in un luogo a parte. Allora entrò anche l'altro discepolo, che era giunto per primo al sepolcro, e vide e credette. Infatti, non avevano ancora compreso la scrittura che cioè egli doveva risorgere dai morti. I discepoli perciò se ne tornarono di nuovo a casa. Maria invece stava all'esterno, vicino al sepolcro, e piangeva. Mentre piangeva, si chinò verso il sepolcro e vide due angeli in bianche vesti, seduti l'uno dalla parte del capo e l'altro dei piedi, dove era stato posto il corpo di Gesù. Ed essi le dissero: donna, perché piangi? Rispose loro: hanno portato via il mio Signore e non so dove l'hanno posto. Detto questo, si voltò indietro e vide Gesù in piedi, ma non sapeva che fosse Gesù. Le disse Gesù: donna, perché piangi? Chi cerchi? Ella, pensando che fosse il custode del giardino, gli disse: Signore, se l'hai portato via tu, dimmi dove l'hai posto, e io andrò a prenderlo. Il primo giorno della settimana, introduce così il racconto anche San Giovanni. Tutti gli evangelisti parlano del primo giorno della settimana, il giorno dopo il sabato. Perché? Perché quel giorno rimane un giorno importante per tutti i secoli, per tutta la storia d'ora in poi. Perché, come abbiamo già detto ieri, è il giorno nel quale comincia la nuova creazione. Cieli nuovi e terra nuova. Perché nuovo? Perché segna l'inizio della presenza di Gesù per tutti, dappertutto, in tutto il mondo e in ogni momento. Perciò viene notato che è questo primo giorno della settimana. Maria di Magdala, già ce n'ha parlato Matteo, gli altri evangelisti, tutti hanno notato che c'era questa Maria con le altre donne. Qui Giovanni si limita a raccontarci l'esperienza di questa donna Maria. di Magdala. Si vede che era particolarmente conosciuta anche nella comunità per cui scriveva il Vangelo San Giovanni. Maria di Magdala si recò al sepolcro di mattino, quando era ancora buio. Il sole non era ancora spuntato. Ci sono solo probabilmente le prime luci dell'alba o dell'aurora e Maria già si muove. Le preme andare subito al sepolcro. E qui dice Giovanni, quando era ancora buio. Se fosse stato buio, buio del tutto, non si sarebbe mossa, perché è pericoloso muoversi quando è buio del tutto, non si vede. Allora cosa vuol dire quando era ancora buio? È un'oscurità che c'è nel cuore di Maria. Non è un'oscurità solo esteriore, ma soprattutto dentro. Ricordate che anche quando Giuda era uscito, Giovanni ha detto, era notte. Era notte, sì, all'esterno, ma soprattutto dentro nel cuore di Giuda. Così qui è ancora buio nel cuore di Maria. Da dove viene questo buio? Viene dal fatto che Maria pensa soltanto a ciò che hanno fatto gli uomini. Gli uomini hanno ucciso Gesù. Gli uomini hanno sepolto Gesù. Gli uomini hanno messo una pietra, come per dire non c'è più niente da fare. È buio. È buio. Proprio perché non c'è niente da fare. Maria non ha ancora la luce per pensare anche Dio può agire. Non ha ancora fede per pensare o per immaginare e sperare nell'agire di Dio, nell'opera di Dio. Arriva al sepolcro. Vide che la pietra era stata tolta dal sepolcro. La pietra era stata tolta dal sepolcro. È una novità, non se l'aspettava. E allora, ecco, cosa pensa Maria nel suo buio? C'è stato qualcuno che l'ha fatto. Non riesce a pensare neanche lontanamente che chi agisce, chi ha agito, poteva essere Dio con la sua potenza o attraverso i suoi angeli. No, devono essere stati gli uomini. È un fatto sufficiente per lei, che è nel buio, per dire, ecco, c'è qualcuno di cattivo. Si mette a giudicare, ad accusare, a calunniare degli ignoti, comunque sempre degli uomini. E cosa fa? Corse allora. Viene presa dalla fretta. Corse. E dove va? Andò da Simon Pietro e dall'altro discepolo, quello che Gesù amava. Sapeva che questi due discepoli stavano insieme, sapeva dove avevano il loro nascondiglio, perché sapeva che avevano ancora paura di essere cercati anche loro, essendo discepoli di colui che è stato messo in croce come malfattore e come traditore del popolo. Andò da Simon Pietro e dall'altro discepolo. L'altro discepolo viene identificato non con il suo nome, ma con questa espressione, quello che Gesù amava. E tutti dicono, visto che questo discepolo viene identificato sempre e soltanto con questa espressione, potrebbe essere la firma di quello che ha scritto queste pagine, che ha scritto questo Vangelo, che non mette mai il proprio nome, ma mette la cosa più importante per lui. La cosa più importante per lui era questo, essere amato da Gesù. Questo non vuol dire che Gesù non amasse anche gli altri, ma è quasi come una dichiarazione che lui si è accorto e lui vive di questo amore di Gesù. È la cosa più bella per lui, essere amato da Gesù. E allora si fa riconoscere con questa testimonianza, con questo modo di esprimersi, ecco, Gesù mi ama. Quindi Pietro e l'altro discepolo ricevono l'annuncio da Maria di Magdala. Perché Maria va da Pietro? Certamente è perché sa che lui è il primo, era il primo per Gesù, quindi deve essere il primo anche per lei e dovrà rimanere il primo per tutta la Chiesa, il primo dei dodici. E quindi lei va da lui di corsa. E cosa dice? Quello che lei ha intuito, quello che lei ha pensato, non aveva altro da dire. Ha visto che il sepolcro era aperto e ha pensato: hanno portato via il Signore dal sepolcro. Strano, non dice quello che lei ha visto. Lei ha visto solo la tomba aperta, non lo dice. Dice quello che ha pensato: hanno portato via. Lei non ha visto nessuno che lo portava via. Si è immaginato questo peccato degli uomini e lo racconta: hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l'hanno posto. Non dice non so, chissà, forse c'erano anche delle altre donne con lei e allora parla al plurale, non sappiamo. Oppure pensa: neanche voi lo sapete, quindi noi tutti, compresi voi, non sappiamo. Non dice solo non so, ma non sappiamo dove l'hanno posto. Coinvolge anche i due discepoli in questa conclusione, in questa ignoranza, non sappiamo. Pietro allora uscì insieme all'altro discepolo e si recarono al sepolcro. Pietro crede a Maria che è successo qualcosa di imprevisto, di strano, e dice: andiamo a verificare per vedere se è proprio così. Quindi crede sì che è successo qualcosa, non crede del tutto, perché altrimenti, se fosse vero che l'hanno portato via, che significato ha andare a vedere? Correvano insieme tutti e due, anch'essi, come aveva corso Maddalena, corrono. Cosa vuol dire correre? Vuol dire che è successo qualcosa che preme, o c'è un pericolo, comunque fretta di sapere, di verificare, perché è una cosa importante per loro. Era importante per loro che il corpo di Gesù fosse ancora là, che fosse ancora nel sepolcro, che fosse ancora custodito, chiuso. E allora corrono. Correvano insieme tutti e due, ma l'altro discepolo corse più veloce di Pietro e giunse per primo al sepolcro. Noi diremmo: questa non è una notizia molto importante, perché l'hanno messa addirittura nel Vangelo. Forse che Giovanni voleva dire che aveva le gambe più veloci di Pietro? Non si dice neanche perché. Era più giovane e allora correva meglio? Oppure aveva un amore più grande che lo faceva volare? Forse ce lo dice per un altro motivo, per questo. Sentite, giunse per primo al sepolcro, si chinò, vide i teli posati là, ma non entrò. Forse per questo. Questo secondo discepolo, che identifichiamo anche noi come Giovanni, forse Giovanni, o senz'altro Giovanni, ha voluto che fosse Pietro il primo. Pietro era il primo nella lista dei discepoli. Gesù l'aveva, come abbiamo detto, messo sempre al primo posto. E allora Giovanni, anche lui, non entra per primo. Lascia che il primo sia, che il primo testimone sia Pietro. Non entrò. Per questo è importante anche per noi sapere della corsa che è arrivato Giovanni per primo, ma Giovanni ha rispettato la volontà di Gesù. Il primo deve essere Pietro. Giunse intanto anche Simon Pietro, che lo seguiva, ed entrò nel sepolcro e osservò i teli posati là e il sudario che era stato sul suo capo, non posato là con i teli, ma avvolto in un luogo a parte. Maria non aveva osservato tutte queste cose. Maria si era accontentata di vedere qualcosa, di vedere che non c'era il corpo. Ma qui i due apostoli osservano con attenzione e ci descrivono con attenzione e nei dettagli quello che hanno visto, perché era importante. Osservò i teli posati là. Qualcuno tradurrebbe così: i teli afflosciati là. Noi sappiamo come erano i teli, lo sappiamo in modo particolare dalla sindone di Torino, un telo piegato in due, dentro il quale c'era il corpo. Se il corpo fosse stato dentro, il telo sarebbe stato gonfio. Era afflosciato, vuol dire che il corpo non c'era più dentro, ma sono rimasti lì. E questo era importante per lui, perché se qualcuno avesse portato via il corpo, avrebbe portato via anche i teli, che valevano molto. Avessero anche lasciato lì i teli, non sarebbero stati così afflosciati nel loro posto. Quindi i due capiscono che è successo qualcosa di strano, che non capiscono. E anche il sudario, quello che era stato sul suo capo. Cos'è il sudario che era stato sul suo capo? Quel fazzoletto che si mette ancora per tener chiusa la bocca, che viene avvolto attorno al capo, annodato in alto e passa sotto il mento. Quello era ancora arrotolato fuori. Allora entrò anche l'altro discepolo che era giunto per primo al sepolcro. Vedete come lo ripete, è importante questa umiltà e obbedienza di Giovanni. Giovanni cede il primo posto a Pietro. Lui è arrivato per primo, ma entra dopo Pietro, e anche lui osserva tutto quello che ha osservato Pietro. Anche lui vede, ed è importante questo vedere, tutti questi segni di un avvenimento incomprensibile, che non possono averlo fatto gli uomini, e dice: e credete. Per tradurre proprio bene alla lettera bisognerebbe tradurre: e incominciò a credere. Incomincia, perché il credere va in crescendo, la fede ha tante tappe. Qui comincia a pensare che c'è Dio all'opera, comincia a intuire che non possono essere stati gli uomini a entrare nel sepolcro, avrebbero fatto disordine, invece c'è molto ordine. Quindi comincia un'esperienza di fede e annota ancora Giovanni, infatti non avevano ancora compreso la scrittura, che cioè egli doveva risorgere dai morti. Fino allora non ci avevano ancora pensato. È come dire, adesso incomincia a mettere a fianco di questi avvenimenti anche le scritture. Se comincia a credere, vuol dire che comincia anche a credere alle scritture e a vedere che si stanno realizzando. La scrittura comincia ad aver peso. Finora la scrittura era stata solo un libro. Adesso è una parola che illumina i fatti che si sperimentano, che si vedono. I discepoli perciò se ne tornarono di nuovo a casa, con questa nuova esperienza, dopo aver visto che non sono stati gli uomini a intervenire nel sepolcro. Tornano a casa, immaginiamo, lentamente, riflessivi, in silenzio. Non sanno cosa pensare. Non ripetono quello che aveva detto Maria di Magdala, perché per loro quello che hanno visto è segno di qualcosa di nuovo, di diverso, anche se non sanno ancora, anche se rimane un mistero. Maria invece stava all'esterno, vicino al sepolcro. Vuol dire che dietro ai due discepoli in corsa è ritornata anche lei. E adesso lei non torna a casa, si ferma, rimane lì. Rimane sola, non crede che Dio è all'opera, continua a pensare che gli uomini peccatori continuano a agire, e piangeva. Rimane vicino al sepolcro e piangeva. Perché piangeva? Possiamo immaginarlo. Perché non trovava, non c'era più il segno, il corpo di Gesù. Mentre piangeva, si chinò verso il sepolcro, è al di fuori, ma si china per guardare dentro e guarda un po', che sorpresa. Questa volta c'è qualcosa di ancora più nuovo che i due discepoli non hanno visto. Vide due angeli in bianche vesti. Abbiamo già scoperto ieri cosa vuol dire in bianche vesti. Questa volta sono due. Ieri Matteo ci aveva detto uno solo. Matteo ci aveva detto che quell'angelo era seduto sulla pietra, quindi all'esterno del sepolcro. Qui lei li vede all'interno, seduti anche questi due angeli. Abbiamo già visto cosa vuol dire essere seduti. Ma dove sono seduti? Uno dalla parte del capo, l'altro dei piedi dove era stato posto il corpo di Gesù. Se sono seduti lì, e non così a caso, vuol dire che sanno cosa è successo lì dentro. Vuol dire che sanno quello che sta cercando Maria. Già questa loro posizione è un annuncio bello, che Dio ha agito. Essi le dissero, le rivolgono la parola, le fanno una domanda: donna, perché piangi? Che motivo hai di essere triste? È come avessero detto, non ti accorgi che noi invece siamo contenti, vestiti di bianco, sono seduti, e sono seduti nei posti dove era il capo, dove erano i piedi di Gesù. Come dire, noi sappiamo quel che è successo, tu perché piangi? Che domanda strana. Maria non se l'aspettava. E cosa risponde? Risponde istintivamente quello che aveva già detto ai due discepoli. Per lei non è cambiato niente. Hanno portato via il mio Signore e non so dove l'hanno posto. Sono due estranei, perciò non dice non sappiamo, dice non so. Però qui è bello, in questa risposta di Maria è un piccolo particolare. Non dice hanno portato via il Signore, ma dice il mio Signore. Hanno portato via il mio Signore. E quel mio ci testimonia tutto l'affetto, l'amore che lei aveva per Gesù. Lei era, si sentiva legata a lui in modo particolare. È quello che dovrebbe dire ciascuno di noi di Gesù. Non è soltanto il Signore. Finché diciamo che Gesù è il Signore, è come dicessimo che noi però non siamo molto coinvolti con Lui. Ma se diciamo è il mio Signore, vuol dire che io mi sento coinvolto dalla sua vicenda, dalla sua vita, da tutto quello che Lui ha fatto, farà, il mio Signore. È bello questo particolare dell'espressione di Maria di Magdala. Detto questo, si voltò indietro. È all'esterno del sepolcro, si volta e guarda un po'. Un'altra sorpresa, vide, qui l'Evangelista ci dice già chi è, vide Gesù, però lei non l'ha riconosciuto, non sapeva. È in piedi, quindi vede una persona viva, ma non sapeva che fosse Gesù. Come mai? Vedremo da qui in avanti che Gesù non è riconoscibile dai tratti umani, perché ormai la sua vita nuova, da risorto, è una vita nuova, è nuova in tutti i sensi. Quindi noi, finché siamo ancora in questa vita, finché siamo ancora soggetti al peccato, finché siamo ancora qui, non possiamo riconoscere chi è, chi porta, chi vive una vita nuova. Quindi non lo riconosce. È uno sconosciuto. E vedendo lui cosa pensa? Pensa ancora come è capace di pensare lei. È uno che è venuto qui chissà per che motivo. Cerca di pensar bene. È il custode del giardino, del cimitero. Perché il sepolcro era in zona cimiteriale. C'erano anche altri sepolcri lì. Se voi andate adesso in Terra Santa, dietro all'edicola che ricorda il luogo dove c'era il sepolcro di Gesù, dietro entrate in una stanza spoglia, vedrete che ci sono le aperture di altre tombe. Era zona cimiteriale. E quindi pensa che è il custode del giardino, viene chiamato giardino. Noi lo sappiamo già da Giuseppe d'Arimatea, che lì aveva il giardino dove ha fatto scavare il sepolcro nuovo per sé. Non era stato ancora messo dentro nessuno, era una stanza nuovissima. Non c'erano odori di morte in quel sepolcro quando è entrato Gesù. E lo chiamava giardino. Quando alcuni anni fa sono stati fatti dei lavori attorno all'edicola del Santo Sepolcro, hanno dovuto scavare per consolidare un po' l'architettura di questa edicola. E i nostri architetti, frati francescani, archeologi, sono dovuti intervenire per consigliare o per aiutare, e con grande loro sorpresa hanno visto che giù sotto, scavando, hanno trovato humus, terra da giardino. Quindi proprio vero che era un giardino. Pensando che fosse un giardino, il custode prima ascolta anche la sua domanda. Questo personaggio che lei crede sia il custode le dice la stessa parola che le hanno detto gli angeli: donna, perché piangi? E aggiunge: chi cerchi? Cerchi qualcuno? Signore, le dice. Lei pensa che lui debba saperlo di sicuro. Se l'hai portato via tu, lo rimprovera. Finora ai due discepoli e all'angelo ha detto semplicemente: hanno portato via. Adesso lo accusa direttamente: forse sei stato tu. Se l'hai portato via tu. Lei non lo sa che è Gesù. Neanche noi sappiamo. Quando accusiamo qualcuno, dobbiamo pensare, chissà che magari non sia stata volontà di Dio quella cosa di cui ci lamentiamo, per la quale piangiamo. Magari è Dio che vuole e noi accusiamo. E noi ci lamentiamo. Se l'hai portato via tu, dimmi dove l'hai posto e io andrò a prenderlo. Immaginarsi che Maria è capace di andare a prendere un corpo morto, e anche per sogno, però lei ha questo coraggio. La sua accusa è senza fondamento. Se l'hai portato via tu, è quello che succede tante volte a noi. Quando accusiamo gli uomini, non ci accorgiamo, non siamo capaci di pensare che forse in quello che è successo c'è la mano di Dio, c'è il dito di Dio. E siamo noi solo così ciechi da vedere solo il male in quello che succede e non vediamo che è nascosto l'amore di Dio in quello che ci capita. Rimaniamo nel silenzio come i due discepoli che tornano a casa dopo aver osservato, o rimaniamo con Maria che piange, sì, ma senza motivo. Ti ho lodato Gesù Cristo.
Alleluia, alleluia, Gesù Cristo, alleluia.
Gesù le disse: Maria. Ella si voltò e gli disse in ebraico: Rabboni, che significa maestro. Gesù le disse: non mi trattenere, perché non sono ancora salito al Padre, ma va dai miei fratelli e di loro: salgo al Padre mio e Padre vostro, Dio mio e Dio vostro. Maria di Magdala andò ad annunciare ai discepoli: ho visto il Signore e ciò che le aveva detto. Gesù le aveva appena rivolto la parola facendole quelle due domande: donna, perché piangi? Chi cerchi? Ma lei non sapeva chi era e per questo aveva dato quella risposta un po' strana, che suonava accusa contro di lui, un'accusa senza fondamento: ce l'hai portato via tu. Lui le aveva rivolto la stessa domanda dell'angelo: perché piangi? Come a dire: dovresti essere la donna più felice del mondo. Dovresti essere nella gioia più grande. E invece piangi. Questo perché non hai interpretato nel modo giusto quello che hai visto. E se tu sapessi cos'è successo, invece che piangere, questi salti della gioia. Chi cerchi? Anche questa domanda è un po' per Maddalena, per la Maria, era una domanda un po' strana. È ovvio che lei, se è lì, cerca il corpo di Gesù. Non cerca Gesù vivo, ma cerca Gesù morto. Anche qui, se lei sapesse che Gesù, invece che essere morto, invece che trovare un cadavere, trova uno vivente che non muore più, farebbe salti dalla gioia. Chi cerchi? Adesso, visto che lei non è riuscita a riconoscerlo né per l'aspetto né dalla voce, la chiama per nome: Maria. A questo punto Maria si sente amata, sente dal tono di voce di Gesù tutto il suo amore per lei, e allora lo riconosce. Quando comincia un rapporto personale con lei, Maria lo riconosce, e così questa voce la scuote, tanto che si voltò e le disse quella parola che Giovanni ci riferisce niente meno che direttamente in ebraico, così come l'ha pronunciata Maria di Magdala. Senza tradurla, la traduce dopo. Rabbuni. Questa è la parola che Maria ha usato per rispondere a Gesù. Rabbuni. Non semplicemente rabbi, ma rabbuni, che vuol dire non solo maestro, ma maestro mio. Abbiamo già visto che quando Maria di Magdala rispose ai due angeli, aveva detto: hanno portato via il mio Signore. Adesso lei lo chiama maestro mio, così che in questa parola, in questa esclamazione che lei gli rivolge, si sente anche tutto il suo affetto. Lo sente proprio come colui che è entrato nella sua vita, che fa parte della sua vita. Maestro mio, rabbuni. E allora Gesù, ecco, prima di tutto le dice cosa non deve fare e poi cosa deve fare. Cosa non deve fare Maria? Non mi trattenere. Si vede che anche lei, come abbiamo visto ieri le donne, lei compresa nel Vangelo di Matteo, anche qui ha tentato di, si è chinata, si è inginocchiata e gli ha abbracciato i piedi. E Gesù le dice: non mi trattenere, cioè non fermarmi, non bloccarmi. Come dire, io non sono qui per te, tu non devi pensare a te stessa, io non sono risorto perché tu possa godere la mia presenza in questo modo. Il tuo sarebbe un amore egoistico, mi vuoi bene perché la mia presenza ti dà consolazione, sei contenta perché la mia presenza ti toglie tutte le sofferenze che avevi nel non vedermi più. Non mi trattenere. Gesù aveva detto anche agli apostoli durante l'ultima cena: se io non me ne vado, non verrà a voi lo Spirito Consolatore, lo Spirito Santo. Quindi Gesù sa che perché nella vita dei suoi discepoli ci sia vita vera, vita eterna, lui deve sparire dalla loro vista. Finché lui rimane, loro pensano a star lì a goderlo. E allora sono rivolti, ripiegati ancora su di sé. E allora questo non è Spirito Santo. C'è un po' di involontariamente, incoscientemente, ma un po' di egocentrismo. Non mi trattenere. Non pensare alla tua gioia. Non pensare a fermare il tempo perché io stia con te o tu stia alla mia presenza per essere contenta tu. Non sono ancora salito al Padre. Questo è lo scopo della risurrezione di Gesù e di tutta la sua vita. Deve salire al Padre e non essere più visibile agli uomini, non essere più tra gli uomini in maniera sensibile. Forse è successo anche a voi di dire quello che mi sono sentito dire io da qualcuno, da qualche persona, ma sono senza fede perché non lo sento. non è vero che sei senza fede perché non lo senti, perché la fede non è sentire Gesù, anzi, sentirlo può essere un dono che lui fa per qualche momento, per darti uno zuccherino, una caramella, una piccola consolazione, ma non è normale. Il sentire è un po' come il paletto che mettiamo a una pianta per tenerla dritta quando è piccola, ma poi man mano che la pianta cresce, quel paletto viene tirato via perché la pianta deve stare in piedi da sola. Così la nostra fede, finché è piccola, forse ha bisogno di qualche consolazione e quindi di sentire qualche cosa. Ma poi man mano che la nostra fede matura, diventa adulta, cresce, non serve più il sentire. Un cristiano che va avanti nella fede crede anche se non sente niente, anzi lui si affida a Dio, si dona a Lui, si abbandona a Lui, e questo donarsi e abbandonarsi al Signore diventa sempre più bello, quanto meno Lui sente, quanto meno si appoggia al suo sentire, al suo sentimento. Quindi la fede non deve dipendere dai nostri sensi, dalle percezioni sensibili del vedere o del sentire o dell'ascoltare anche. Questo lo impariamo anche da qui. Gesù dice proprio a Maria che desiderava tanto vederlo almeno morto: non mi trattenere, lasciami libero di andare. Non è il tuo vedere, il tuo sentire che ti dà vita. Non sono ancora salito al Padre. Se io sono qui in questo momento è solo in maniera provvisoria, per un pochino, ma non rimarrò. E invece va dai miei fratelli. Anche qui, come nel Vangelo di Matteo, Gesù chiama i suoi discepoli con questo termine fratelli. Va dai miei fratelli. Li aveva chiamati amici durante l'ultima cena, ma subito dopo hanno tradito l'amicizia quando sono scappati, o quando Simone lo ha rinnegato davanti ai soldati, alle guardie di Anna di Caifa. Qui li chiama fratelli, e i fratelli rimangono fratelli anche quando tradiscono, anche quando si dimenticano di amare, anche quando non si comportano da fratelli e da amici, rimangono fratelli. Nessuno può cancellare questa loro identità. Va dai miei fratelli. Però anche dicendo fratelli si capisce quanto è grande l'amore di Gesù per loro. Li sente come legati a sé, non per propria volontà, ma per la volontà di colui che ha dato vita a lui e a loro, per volontà del Padre. Va dai miei fratelli e di loro. Ecco, Gesù dà a Maria il compito di annunciare un messaggio molto importante ai suoi fratelli. Qual è questo messaggio importante? Salgo al Padre mio e Padre vostro, Dio mio e Dio vostro. È brevissimo il messaggio, non sono tante parole, anzi pochissime. Allora il messaggio è doppio. Uno è quello che Gesù sta per fare, salgo. Così essi, quando sentiranno questa parola, capiranno, allora Gesù, quello che è apparso a Maria, è proprio Gesù, perché è Lui solo che deve andare, che deve salire, che deve raggiungere il Padre per sedere alla sua destra. Ma poi è molto importante anche il modo con cui Gesù parla di Dio e del Padre. Lo chiama Padre mio e Padre vostro, Dio mio e Dio vostro. Potremmo dire, ma che strano, poteva dire semplicemente al Padre nostro o al Dio nostro. Invece no, Padre mio e Padre vostro. È Padre per Lui e per loro, ma in modo diverso. Per Gesù Dio è Padre proprio in maniera, come si può dire, Gesù è chiamato l'unigenito Figlio in maniera unica. E è Padre vostro perché? Perché voi siete miei. Quindi per partecipazione, direbbero i padri della Chiesa. Noi siamo figli nel Figlio, perché siamo uniti a Gesù. Altrimenti non ci potremmo chiamare figli di Dio. Gesù è l'unico Figlio, Figlio unigenito, dice il Vangelo. Quindi Figlio, sono figli tutti quelli che sono inseriti in Gesù come tralci nella vita. Tutti quelli che sono uniti a Lui perché membra del suo corpo. Padre mio e Padre vostro. Dio mio e Dio vostro. Questo modo di parlare di Gesù è molto importante per questo motivo. Dio finora si era fatto conoscere con questo nome: io sono il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, vi ricordate? Il Dio che aveva fatto alleanza con Abramo e con i suoi discendenti. Gli ebrei lo conoscevano tutti come il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe. Qui Gesù non lo chiama più così. Perché? Lui, Gesù, ha stabilito la nuova alleanza nel suo sangue. Vi ricordate che l'aveva detto quando ha dato il calice ai discepoli: questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza. Quindi adesso Dio noi lo conosciamo non più con i nomi di Abramo, Isacco e Giacobbe, ma la conosciamo col nome di colui che ha versato il suo sangue per stabilire la nuova alleanza con Dio. Dio adesso è il Padre di Gesù, Padre mio. E Dio vostro. Quindi da qui in avanti Dio sarà riconosciuto da tutti i popoli, da tutti gli uomini, per tutti i secoli, come il Dio, Padre di Gesù Cristo, e il Dio della Chiesa del Signore Gesù. Dio vostro. Quindi voi sarete i testimoni di Gesù risorto, e in questo modo Dio sarà riconoscibile dalla vostra vita. Ecco perché sono importanti, anche se sono pochissime queste parole, che Maria deve portare ai fratelli di Gesù. Adesso, da qui in avanti, Dio è il Dio di Gesù e il Dio della Chiesa. È il Padre di Gesù e il Padre dei credenti. Se noi conosciamo il Padre attraverso Gesù, chi ha visto me ha visto il Padre, il mondo conoscerà il Padre attraverso la vita dei credenti. Anche noi dobbiamo poter dire: chi vede noi, vede il Padre, perché noi siamo discepoli di Gesù, perché siamo uniti a Lui, portiamo in noi il suo stesso spirito, la sua vita. Maria di Magdala andò. Guardate com'è ubbidiente. Chissà quanto le è costato partire, lasciar lì Gesù e andarsene. Era tutta la sua gioia. Era riuscito a farle smettere di piangere, ad asciugare le sue lacrime. E lo deve lasciare. A lei l'ubbidisce. Perché la gioia più grande sta nell'essere ubbidienti a Gesù. Andò ad annunciare ai discepoli. E cosa dice loro? Due cose. La prima: ho visto il Signore. È ovvio che deve dirlo questo. Anzitutto deve comunicare la propria esperienza, che rende credibile anche il messaggio. Ho visto il Signore e Lui mi ha detto questo da dirvi. Ma prima di tutto la propria esperienza si è messa in gioco. Ha dovuto compromettersi con Gesù. Ho visto il Signore. E non sapeva che loro potevano, come probabilmente hanno fatto, prenderla in giro, dirle: sei visionaria, hai avuto un abbaglio, cosa ci racconti? Non importa, lei lo dice: ho visto il Signore. Vedete cosa è successo anche tutte le volte che dei bambini hanno avuto una apparizione, per esempio della Madonna, come quelle di Fatima o Santa Bernadetta a Lourdes o quelli della Salette. Prima di tutto il rifiuto da parte dei loro genitori, da parte della gente, da parte del loro parroco, prima di tutto. Ma la propria esperienza la devono dire: ho visto. Non importa che quel che succede a me, anche se mi prendono in giro, anche se mi bastonano, mi minacciano, come era successo con i bambini di Fatima. Ho visto il Signore. E poi ciò che le aveva detto. La parola di Gesù è su una bocca credibile, che ha avuto un'esperienza con Lui, che sa compromettersi per Lui. Allora anche il suo messaggio diventa credibile. È quello che faremo anche noi dopo gli esercizi spirituali. Se diciamo una parola di Gesù, la diremo chissà quante volte, avremo occasione di ripetere una beatitudine o un'altra parola o una parabola del Signore, ma deve venire da una bocca credibile. Quindi anzitutto ci impegniamo a vivere una vita compromessa con Lui, senza paura di lasciarci vedere discepoli del Signore. Sia lodato Gesù Cristo.
Amen.